Papà e mamma non ci sono.
No, sono in cucina, credo.
Eccomi, gli spaghetti sono in arrivo. Non capisco come sia potuto accadere. Che cos'è quella pentola, Olivier?
È una pentola di riso integrale. Siamo stufi dei pranzini merda che ci fate ingoiare da anni. E ogni volta che vedremo un alimento malsano in questa casa lo getteremo nella spazzatura.
Ma siete completamente impazziti. Siete stati voi a rubare il pranzo.
L'abbiamo solo gettato nella spazzatura.
Avete gettato tutto il pranzo nella spazzatura.
Abbiamo gettato il foie gras perché è un fegato malato e tossico di un animale che è stato torturato. Abbiamo gettato la costata di manzo perché i manzi iniettano solo antibiotici ed ormoni e li nutrono con pillole chimiche. Abbiamo gettato i liquori perché non ne possiamo più del dopo cena in cui si dicono fesserie e poi si guida senza vedere dove si va a sbattere. Il dolce perché è pieno di zuccheri, grassi e microbi, è una fabbrica di carne.
Se volete morire a 50 anni di sclerosi a placche, di cancro o di infarto, non ce ne importa un bel niente. Ma noi non mangeremo più così perché non vogliamo vivere come bestie malate. Vogliamo vivere a lungo e in buona salute.
Ma avete completamente perso la testa.
Olivier, ragazzo mio, cerca di ragionare per un attimo. Sono deputato in un dipartimento agricolo. Immagina un po' che succederebbe se la stampa di destra sapesse che a casa mia si gettano manzo, foie gras e vino nella spazzatura.
Cos'è che ti affascina tanto nell'essere deputato? Fare qualcosa di utile per la gente o avere le mani in pasta per poterne approfittare?
Olivier, sta attento a quello che dici.
Ma guarda che cosa sei diventato. Ti preoccupi più della stampa di destra che della salute dei tuoi figli.
Ah sì? E se non venissi rieletto?
Ma noi ce ne infischiamo che tu non venga rieletto. Non ti domandi com'è che la terra sia ormai un immondezzaio. Non ti domandi com'è che la gente si ammala sempre più giovane. No, te ne freghi. Per te conta solo essere rieletto.
Sei un idealista e va benissimo. Ma ci sono delle realtà economiche dietro l'inquinamento. Ci sono gli allevatori, c'è la concorrenza.
E con questo dobbiamo intossicarci per consentire agli allevatori di far soldi a spese della nostra salute. E soprattutto farli continuare a votare per te. Ma che crepino gli allevatori e si tengano la loro carne di merda. E se domani la gente capirà che la carne fa male e smetterà di comprarla, beh, gli allevatori smetteranno di allevare, coltiveranno cereali magari. E se per caso non sarai rieletto, può darsi che comincerai a interessarti di quello che fa bene alla gente, non solo di quello che fa bene a te.
Sono desolata per tutto questo, scusate.
Bene, Olivier, credo che tutti abbiamo apprezzato la tua sortita ecologica. Ma adesso gradiremmo metterci a tavola, vero?
Ah no, ho appena buttato gli spaghetti nella spazzatura.
E questo che avete appena sentito è un estratto dal film La crisi di Colin Serrao, e l'ho scelto come introduzione alla nostra rubrica 50 sfumature di Green perché mi sembrava un insieme divertente, terrificante e
attuale,
che potesse,
sì,
appunto darci l'idea di quali sono le situazioni che il nostro pianeta vive, ma anche di quelli che sono alcuni, come dire, pregiudizi o stereotipi e cattive informazioni sull'ambiente, sulle questioni ambientali. Di tutto questo noi parliamo con il nostro ospite protagonista di questa rubrica, Daniele Rocchi, studente di economia qui all'Università Niccolò Cusano ed Energy Manager. Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao Misa, ciao Alessio, ciao. E ciao agli ascoltatori di Radio Cusano Campus, e grazie ancora per questa nuova esperienza.
Tranquillo, grazie a te naturalmente per essere venuto. Un po' emozionato ancora il nostro Daniele, non si sente ancora a casa insieme a noi, Ale. Dobbiamo
farlo un po' abituare. No, ma è normale. Poi sarà un percorso lungo, avrà modo di ambientarsi.
Appena mi preparerete un bel piatto di pasta, allora
voglio gli spaghetti di cui sopra magari.
Però integrali, mi raccomando, no glutine.
Gluten free, va bene. Allora saranno tanti ovviamente gli argomenti di cui ci occuperemo insieme a te nel corso della nostra stagione radiofonica insieme, nel corso di questa rubrica. Oggi partiamo proprio dal principio, partiamo dall'educazione, partiamo dalla scuola. È da lì che tutto quanto comincia, no?
Sì, infatti abbiamo appunto deciso di partire come prima puntata ufficiale, perché l'altra appunto era la nostra puntata zero,
sì,
dove
quella...
abbiamo fatto un po' un piano generico di quello che saranno 50 sfumature di Green. Oggi parleremo di educazione ambientale, mm-hmm, che penso, ma pensiamo tutti, che debba partire dalle scuole, dai piccoli. È una cosa che secondo me l'educazione ambientale dovrebbe essere anche come materia scolastica. Spero che con queste nuove riforme o con questi futuri governi che si alterneranno, qualcuno inserirà questa famosa materia scolastica, appunto l'educazione ambientale, perché penso che sia molto importante che i piccoli imparino fin da piccoli a rispettare il luogo in cui vivono.
Che cos'è che dovrebbe essere insegnato, andando nello specifico? Perché la materia potrebbe andare all'interno di un'educazione civica generale, che era una materia che quando andavamo a scuola noi
esisteva
alcuni,
sì,
anni sì, alcuni anni no.
È vero, è vero.
Da quello che mi ricordo, forse sia alle elementari e non alle medie, e di sicuro alle superiori non c'era almeno nel mio liceo classico all'epoca. Però insomma, che cos'è che dovrebbero imparare i ragazzi? Perché chiaramente anche sul tema del verde, sul tema dell'ambiente, ci si scontra sempre contro con informazioni e controinformazioni. Con questo fa male, non è vero che fa male. Esempio, gli OGM fanno male, non è vero che fanno male. Il biologico fa bene, non è vero che fa bene. Insomma, ci sono tante informazioni che comunque confondono le persone, confondono i consumatori, e poi alla fine non si sa quale sia la giusta via da seguire. Parliamo per esempio della raccolta differenziata, funziona o non funziona, a Roma io la faccio ma non la fa il comune, insomma ci sono tanti dubbi, no, in merito, eppure è una questione importante, per non dire fondamentale, per la sopravvivenza della nostra specie, per la sopravvivenza dell'uomo, per la sopravvivenza del pianeta. Mi piace sempre citare uno slogan di un'importante associazione ecologista: non abbiamo un altro pianeta su cui vivere, quindi
lo stiamo cercando,
lo stanno cercando, infatti forse l'hanno anche trovato,
con scarsi risultati a quanto mi sembra.
Ti ho ammazzato la frase storica.
Ma no, c'è quel progetto di andare a vivere su Marte, in cui si compra il biglietto di andata e non c'è quello di ritorno, insomma.
Ma come lo raggiungiamo se siamo al picco del petrolio, poi
tra le altre cose
pure lì sarà difficile raggiungerlo, questo famoso nuovo pianeta.
Come dire, non ci saranno scialuppe di salvataggio per tutti, mi sembra di essere su un gran Titanic, ecco, a questo punto.
Diciamo che le materie, o perlomeno i discorsi che dovrebbero fare nelle scuole i bambini, intanto è l'educazione, perché la parola educazione è fondamentale, perché c'è la scuola, oltre alla famiglia, è l'unico luogo in cui un bambino può imparare, ed è fondamentale che le maestre, ma anche io sono molto propenso, e non perché non mi piaceva la scuola, ma fare le gite scolastiche in mezzo alla natura, in mezzo al contatto con gli animali, in mezzo appunto a conoscere l'ambiente nel suo
con tutti gli esseri che lo popolano, quindi
assolutamente sì, anche appunto avere il contatto con l'animale stesso vuol dire avere rispetto. Perché se tu ci nasci, hai un rapporto con lui fin da bambino, quando cresci queste piccole cose ti rimangono dentro.
E quindi questo è sicuramente vero.
Tu mi parli di un processo di sensibilizzazione ai quali i bambini sono al momento oggi estranei. Tant'è che molti dicono, poi io e Misa siamo molto sensibili in questo, far crescere un bambino con un cane gli garantisce un futuro attento all'ambiente, attento al rispetto per gli animali.
Beh,
è un po' questo, no?
Di sensibilità nei confronti della vita, di determinate della vita. Tematiche, poi, no?
Io non vi dico nemmeno che qualche anno fa ci ho provato ed è stata una tragedia totale.
Aspetta, hai provato a fare cosa? A vivere con un cane?
No, il cane l'ho trovato abbandonato su un'arteria di Roma. E ti posso dire, da 2 anni vivo con 2 donne ad oggi benissimo, che amo entrambi, e quindi sono felicissimo.
Bene.
No, ho provato a fare educazione ambientale nelle scuole.
È stata la risposta?
La risposta è stata: immaginate di stare dentro un'arena, 250 bambini davanti a voi. Non avrei mai pensato, no, che le maestre li avrebbero lasciati andare da soli. Invece, quel momento maledetto in cui ho detto: ragazzi, venite a toccare l'acqua perché è calda, perché il pannellino solare l'ha riscaldata. Voi immaginate un'orda di bambine che mi ha travolto. Io praticamente sono trovato a 3 metri, non sopra il cielo, vicino al muretto.
Sottoterra.
Schiacciato da un'orda di bambini a caccia dell'acqua calda.
Mi dispiace che gli ascoltatori non lo possano vedere, però qui abbiamo... che cosa ho fatto? Ho stampato delle brochurine e degli attestati, tutta normalmente in carta riciclata. Naturalmente, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una piccola lezione dove si spiegava l'energia pulita, che cos'era, le varie fonti, come ad oggi il petrolio consumato, perché questo ormai lo sanno un po' tutti, che il petrolio ne è stato negli ultimi 50 anni è stato veramente
la principale fonte di energia, e chiaramente è una fonte
totale,
esauribile, quindi
esauribile,
è una fonte che va ad esaurirsi,
che ha creato inquinamento, squilibri economici, guerre, effetto serra.
Certo.
Purtroppo, ragazzi, non ce lo scordiamo, perché noi siamo un po' alla buona italiana, ci scordiamo le cose,
abbiamo la memoria corta,
sì, perché guarda, un problema di Roma. Vi ricordate che Roma si allaga?
Sì.
Motivo? I tombini. L'altro giorno, era una bellissima giornata in zona Prati, camminavo e il tombino sporco. Ma oggi che non piove, perché non lo puliscono? Quello mi chiedo io. No, perché poi aspetti che si allaga?
Guarda, se vuoi sapere perché, se lo vogliono sapere i nostri ascoltatori, vi consiglio di sintonizzarvi su Radio Cusano Campus la mattina tra le 9 e le 11 in particolare, perché ci sono i nostri colleghi Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, che si occupano proprio di questo tipo di questioni, interrogando e mettendo alle strette, come fossero sul ring, i principali protagonisti della scena politica, economica e sociale della nostra regione, della nostra città. E se ne sentono delle belle, con diverse dichiarazioni molto interessanti, e se vuoi veramente ti consiglio di scaricare i podcast della loro trasmissione, che trovi ovviamente sul nostro sito radiocusanocampus.it, perché ti fai una bella idea molto precisa e molto imparziale di quale sia la situazione di questo tipo di interventi a Roma e nel Lazio, ovviamente.
Lisa, guarda, purtroppo sono 37 anni che vivo a Roma, li conosco.
Sì,
mi piacerebbe,
sì,
solo vedere all'opera.
Perché le cose però succedono o non succedono, e chi c'è dietro il fatto che avvengano o meno. Però questo è stiamo uscendo, stiamo deragliando dalla nostra strada.
Okay.
Noi torniamo a parlare di educazione scolastica.
Tornando a questo famoso libricino che ho regalato ai bambini, questo libricino appunto parlava e spiegava di come funziona l'energia eolica, l'energia idroelettrica. Poi le biomasse con cui appunto ci si può riscaldare, cucinare, produrre energia elettrica, perché diciamo le fonti sono
diverse,
infinite, e per arrivare fino alla geotermia ad alta temperatura. Voi immaginate che il primo impianto al mondo per la produzione di energia elettrica da soffioni boraciferi di Larderello in Toscana fu costruito nel 1904.
Addirittura, cioè, più di un secolo fa.
Sì, e praticamente ce l'avevamo noi
questa record, tecnologia.
Insomma, sì, noi abbiamo sempre puntato, non si è capito perché poi a un certo punto si è fermato, ma era giusto che i bambini lo sapessero. Per poi arrivare appunto alla geotermia e poi ai classici ormai più tradizionali pannelli fotovoltaici, solari termici, che praticamente ti spiegano come questi elettroni impazziscano al contatto del sole, insomma, con i fotoni.
Ecco, correggimi se sbaglio. Prego. Perché una delle cose che ricordo dalle famose lezioni di educazione civica della scuola primaria era proprio il fatto che il nostro fosse un paese particolarmente adatto, che si presta particolarmente a determinati tipi di energia alternativa, di energia verde, tra cui l'eolica, tra cui la solare, molto di più rispetto a paesi ad esempio del nord Europa, che per quanto riguarda l'energia solare chiaramente vengono penalizzati dal clima. È vero? E perché, se è vero, non si punta su questo tipo di tecnologie o lo si fa in maniera sporadica? Sto aprendo il vaso di Pandora?
Sì, no, non apri il vaso di Pandora, però posso dire solo una cosa, politica. Purtroppo l'Italia è questa e siamo ai giochi. Però non è detto che non possiamo cambiare le regole.
Certo.
Ed è per questo che dobbiamo partire dai bambini, perché un'educazione fatta bene al bambino può dare, secondo me, buoni risultati, ma per il futuro di tutti noi, anche noi. E adesso me la confermo l'altra volta, a 37 anni comunque un po', ancora un po' bambino ci siamo dai.
Vabbè, dai, un pochino.
Quindi cerchiamo di, non è detto che noi siamo già fuori uso, anzi.
Ragazzi, fuori uso di cosa?
No,
noi dobbiamo fare qualcosa.
Il nostro compito sarebbe dettare la strada, no, a questi ragazzi. Ma tu, che con questi bambini ci sei stato a contatto e ci hai parlato, hai notato interesse per questo argomento? Ovviamente, per quanto possa interessare magari un bambino piccolo, questo...
Alessio, tu prova a stare sotto 500 piedini sdraiato per terra. Io lì non l'ho capito, devo dire, ascoltare, ve lo giuro, vi mentirei se vi dicessi che era, cioè, erano attenti. Sicuramente. Allora, voi immaginate che io ho un piccolo pannellino di alto 50 cm in mezzo a questo piazzale di cemento e non avevo quella gommina antiurto, no? Quella mi sarebbe servita per salvarmi la vita, perché era pure estate, poi
il rimbalzante in sostanza.
E niente, quindi i bambini sono andati tutti lì a toccare quest'acqua calda e non capivano, però erano interessati. La cosa bella è che poi comunque sono stato contattato appunto dalle famiglie più interessate per appunto continuare questa informazione.
Questo tipo di lezioni.
Naturalmente pure in maniera un po' più seria, infatti alcune famiglie hanno ancora anche fatto appunto impianti e oggi ne godono di tutti i vantaggi. tutto qua, insomma, sarà una bellissima esperienza. Io invito tutte le scuole dei municipi di Roma e le scuole del Lazio di prendere
iniziative di questo genere,
un momento per fargli vivere questo contatto, perché il momento che il bambino prende contatto, si incuriosisce, tocca, vede, smonta, rimonta. Le cose più belle, le idee, le invenzioni nascono da lì.
Ecco, ma Daniele, visto che stiamo partendo proprio dal principio, no? Dagli elementi basilari dell'educazione ambientale, secondo te i bambini sanno che la carta della caramella appena mangiata non va buttata a terra? Oppure, vedendo il genitore che magari butta la cicca a terra, si sentono in diritto di poter gettare qualsiasi cosa hanno in mano? Cioè, c'è questa percezione oggi?
Guarda, io intanto ho visto esperienze, ne ho avuta una io negativa da bambino, che i bambini mangiano anche le caramelle con la carta.
Ah, quelli green.
Quelli sono proprio green, faccio tutto io. Fanno da...
Guarda, allora se la mettiamo così, il mio cane si mangia i cioccolatini con tutta la che non dovrebbe, veleno però, per i cani, riesce a mangiare i cioccolatini con tutta la carta.
Però diciamo che adesso sul municipio 10, dal 27 ottobre, è stata una data, ho fatto anche un blog, un articolo su internet dove l'ho definita la data differente, perché praticamente è partita differenziata nel nostro municipio, nel municipio 10, grazie all'assessore all'ambiente Marco Belmonte, ragazzo molto in gamba, che ha deciso questo progetto che, devo dire, i romani si stanno piano piano ambientando. Il problema nostro rispetto all'Europa, che noi forse siamo troppo libertini a non seguire le regole. In Europa, infatti, calcolate, noi ci critichiamo molto magari il sud Italia, ma noi siamo il sud dell'Europa, ricordatelo questo. Quindi noi abbiamo solo una necessità, l'abitudine. Una volta che abbiamo preso l'abitudine, sarà automatico.
Io credo anche che ci siano politiche diverse che bisogna applicare, che non siano più punitive per quanto ad esempio riguarda la raccolta differenziata, ma siano premianti, come succede nel nord dell'Europa. Io riciclo un tot quantitativo di bottiglie di plastica, posso avere uno sconto sulla tariffa dei rifiuti, posso avere una
contropartita, l'abbonamento per i mezzi pubblici,
Contropartita di qualsiasi genere. Questo dico, l'atteggiamento premiante è quello che negli altri paesi funziona. Bravissimo. E che potrebbe e dovrebbe funzionare anche qui, perché finché tutto è punitivo si troverà sempre il modo di non essere puniti, si troveranno sempre le discariche illegali, eccetera eccetera, dato che, così si dice, così viene detto, poi magari ne parleremo anche in un'altra puntata, l'immondizia, la spazzatura per molti paesi sono una ricchezza, sono una risorsa. Allora, se questa risorsa io la rendo e la restituisco divisa in modo che sia facilmente riutilizzabile, devo essere premiata. Se sono premiata, di sicuro non andrò a buttarla in maniera sconsiderata ed eviterò di affidare la mia spazzatura a persone poco, come dire, poco ligie al dovere, e invece di andarle a gettare nelle zone, per esempio nelle discariche ufficiali, le vanno a buttare nei campi, quelli un po' più nascosti all'aperto. Insomma, è tutto un sistema.
Lisa, non so se tu lo sai, ma ci sono molti supermercati, normalmente non ancora in Italia, solo pochissimi stanno in Italia, dove tu, se compri la bottiglia di vetro, questa stessa bottiglia viene e se la riporti appunto nei loro contenitori, c'è questo lettore elettronico che ti prende la bottiglia, te la quantifica, poi ti dà lo scontrino da poter spendere dei soldi presso quel punto vendita.
Tra l'altro, quindi, questa è una cosa che viene fatta molto anche dagli homeless, ad esempio, che vanno proprio a cercare questo tipo di bottiglia, o magari tu puoi regalare delle tue bottiglie a una persona in difficoltà e questa persona può ricavarne del denaro per acquistare del cibo.
E come potete ben vedere, il rifiuto diventa un vero
risorsa.
Bene,
sì.
Un bene da sfruttare. Voi immaginate che solo su Roma abbiamo come umido oltre 130.000 tonnellate di produzione, tranquillamente attraverso appunto io ho avuto contatti con alcune aziende che me l'hanno proprio, tra parentesi, richiesto. Cercavano umido da trasformare in stampati per mattonelle ecologiche.
Ad esempio,
che l'umido può essere essiccato e può, attraverso delle miscele, può essere ricuperato.
Oh, ecco, questo è quello che io intendo come 50 sfumature di green, ovvero la diffusione, l'informazione attraverso queste iniziative.
Allora, adesso facciamo una piccola pausa musicale. Daniele, resta con noi, torniamo e facciamo un piccolo riassunto di quello che ci siamo detti, dando poi l'appuntamento alla prossima settimana.
Open Day, conducono Misa Urbano e Alessio Morigi.
Di nuovo in diretta su Radio Cusano Campus con Open Day in vostra compagnia fino alle 23 89 650 7676, il numero per i vostri sms, numero che funziona anche con WhatsApp 0661522390, se invece volete intervenire in diretta. Di che cosa si parla? Si parla di green con la nostra rubrica 50 sfumature di green. Si parla dunque di ecologia e lo facciamo con il nostro Daniele Rocchi, uno studente dell'Università Niccolò Cusano, studente di economia, ma in questo caso interviene nella nostra trasmissione come energy manager, come colui che può, come dire, spiegarci quali sono le giuste informazioni che dobbiamo conoscere per condurre una vita nel segno della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. Oggi una puntata dedicata all'educazione scolastica. Questo è il tema di cui stavamo discutendo prima della pausa musicale e della pubblicità. Allora riprendiamo il filo del discorso. Daniele ci raccontava delle sue esperienze nelle scuole come educatore, come l'interesse dei bambini per queste tematiche fosse molto spiccato e di come sarebbe importante che una materia come l'educazione civica, l'educazione ambientale fosse inserita tra le materie di studio a scuola, perché questo permetterebbe ovviamente di formare dei cittadini più responsabili su tanti tanti argomenti e tanti ovviamente comportamenti conseguenti, no?
Assolutamente sì. Abbiamo parlato di corsi per i bambini, però dobbiamo anche dargli gli strumenti giusti. Quindi è importante anche avviare un processo di ammodernamento di queste scuole, che certo, purtroppo
lì vai a toccare un tasto sì. un problema annoso, un problema difficile, quello delle strutture, no? Noi siamo qui all'università e godiamo di un campus circondato dal verde, di strutture all'avanguardia, ma le scuole italiane non sono esattamente così.
Purtroppo no. Diciamo che sono passati tanti anni da quando non vado più alle elementari, però le scuole posso dire che non è che siano proprio cambiate tantissimo.
Esatto.
Sicuramente dobbiamo ringraziare forse le insegnanti, che comunque il loro impegno,
e
nonostante comunque le loro difficoltà, diciamo, contrattuali, le conosciamo un po' tutti,
sì, sì,
ma grazie comunque al loro grande impegno questi bambini comunque continuano ad imparare. Sarebbe secondo me invece importante iniziare veramente un processo di innovazione nelle scuole, quindi creare delle scuole intelligenti dove lo studente è al centro dell'attenzione, dove casa e scuola dovrebbero avere una unicità e una connettività 24 ore su 24.
Che siano connesse.
Assolutamente
connesse.
Sì, perché penso che oggi abbiamo tutti gli strumenti per farlo. 20 anni fa non ce l'avevamo, ok?
Certo.
Ma adesso non ci sono scuse.
Non ci sono più alibi.
Però dobbiamo, come abbiamo detto l'altra volta, non dobbiamo buttare il sasso e tirare dietro la mano, dobbiamo anche dare delle soluzioni. Io sono pronto a darle anche queste soluzioni, perché attraverso proprio l'efficientamento energetico di un edificio che spende 1000, attraverso una società che può essere una ESCO è una società che investe appunto in efficientamento energetico, si possono andare a abbattere i costi e fare anche nuovi lavori con i soldi che si risparmiano. E questo dovremmo farlo capire un po'
alle amministrazioni pubbliche,
un po' a tutti. Ma secondo me lo sapete come possiamo intervenire con le famiglie, perché il valore aggiunto di una scuola è la mamma e il papà che accompagnano il bambino, che sono loro i primi interessati.
Beh, certo.
Certo, se un genitore sa che c'è un modo grazie al quale il figlio può studiare in una scuola anche costruita in modo migliore, che funzioni in modo migliore, che sia più gestibile, che sia sempre connessa, per cui facilmente raggiungibile, per cui anche grazie alla connettività si possa, tra virgolette, controllare
le aule, aule,
le
certo.
Aule, le condizioni di studio dei bambini, eccetera, sicuramente può spingere l'amministrazione scolastica ad agire in un senso piuttosto che in un altro. Magari se poi è informato sul come si possono fare determinate cose, chiaramente è un valore aggiunto, hai ragione.
Guarda, ormai con la tecnologia abbiamo tutto, abbiamo braccialetti che ti leggono se hai la febbre o non hai la febbre, così che possa dare il segnale al sensore che a sua volta arriva o alla casa e quindi la mamma sa già che il bambino dovrà essere ripreso. Mm-hmm. Quindi andiamo a organizzare meglio anche le giornate, qualunque certo. cosa viene fatta. L'importante è che la tecnologia venga utilizzata con
criterio.
Buon assolutamente senso. Perché purtroppo, come ben sai, insomma, la tecnologia a volte viene utilizzata per scopi negativi.
Beh, ne abbiamo parlato poco fa in rassegna stampa, sì. No? Dell'utilizzo degli smartphone, ad esempio, in maniera negativa, e dei social in maniera negativa. Insomma, parliamo sempre di nativi digitali, però a volte questi nativi digitali non conoscono, non si rendono conto dei pericoli a cui vanno incontro, dei rischi e dei pericoli connessi all'utilizzo di determinate tecnologie e strumenti a cui comunque vanno incontro. Quindi anche l'educazione al corretto uso di determinati strumenti e tecnologie è assolutamente fondamentale, tanto per gli studenti quanto poi per i professori, perché abbiamo avuto diverse volte professori nostri ospiti che raccontavano le gioie della tecnologia, ma di come fosse anche importante che i ragazzi conoscessero il corretto uso e potessero lasciare un'impronta digitale della loro vita positiva su internet, per poi non doversene pentire una volta più grandi, fondamentalmente.
Certo, certo. Io appunto punto molto su queste nuove tecnologie e spero di rincontrarci nuovamente, perché queste tecnologie possono prendere piede, no? Nelle scuole.
Di che tecnologie parliamo, ad esempio? Abbiamo parlato di una connettività continua. Ma, guarda, per quanto riguarda le scuole, e un wifi.
Alcune scuole già hanno le lavagne digitali. Certo. Queste lavagne sono grandi schermi.
Sì.
Hanno
le LIM, no?
Le LIM.
Sì, assolutamente le LIM. Sì. E che praticamente...
Su questo ti interrompo un attimo, perché facendo orientamento qui all'Università Niccolò Cusano presentiamo le aule della Cusano dotate ognuna di LIM. Sempre più spesso incontro ragazzi che mi dicono: come a scuola mia. Quindi diciamo che è una cosa che effettivamente sta prendendo piede, la LIM, anche nelle scuole pubbliche. Scusami Daniele,
prosegui. No, assolutamente. Perché attraverso appunto questi strumenti, con una semplice sensoristica, perché oggi la sensoristica la puoi mettere ovunque, i genitori possono anche controllare quello che stanno studiando, controllare il piano di studi, se è idoneo, mm-hmm. fare comunque delle loro osservazioni, no? Se dovessero essere, diciamo, non congrue con quello che si aspettano.
Però questo, per quanto riguarda il tema della nostra rubrica, ovvero sia la sostenibilità ambientale, il green, le nostre 50 sfumature, come le abbiamo chiamate, magari c'entra poco, no? È più un'idea di utilizzo della tecnologia per il controllo tra genitori e figli. Parliamo delle tecnologie che invece sono di sostegno all'ambiente nella scuola.
Sostegno all'ambiente, tranquillamente adesso, già nel 2015, tutti i condomini di Roma e non solo in Italia dovranno inserire dei sistemi di controllo di tutti i famosi termosifoni all'interno dei condomini dove c'è appunto questo
riscaldamento
centralizzato. Quindi queste tecnologie comunque aiutano a risparmiare, ad avere un grandissimo.
Mi stai parlando delle termovalvole?
Assolutamente, anche quelle, però sono digitali, quindi praticamente tu da remoto, dal tuo smartphone puoi sapere, o puoi attivare la tua caldaia tranquillamente dallo smartphone, puoi controllare la tua casa.
L'ho installata, accendere... sono super green.
Ma guarda, io
sono quasi Hulk, Ale.
Sì, ormai per quanto mi sono costate, sì, giusto. Fari Hulk.
Ho praticamente bellissime esperienze. Penso proprio ho delle bellissime famiglie che adesso hanno investito. Dopo 20 anni di coppia sono riusciti a comprarsi questa grandissima casa. L'hanno completamente devastata di prodotti ad efficienza energetica, dagli impianti a pavimento alle caldaie a condensazione, alle pompe di calore che prendono energia dal fotovoltaico. Mm-hmm. Essendo strumenti a energia elettrica, fotovoltaico, capite bene, insomma, è tutto autoalimentato. E da lì praticamente fai acqua calda per il riscaldamento e per
l'uso domestico.
L'uso domestico, per l'acqua calda sanitaria, appunto. E il tutto poi anche ampliato con un impianto solare termico, perché per sfruttare da maggio a settembre, insomma, tutto il calore, certo, che c'è. Quindi, tra parentesi, saluto Francesca e Gianluca che hanno voluto investire, ma non penso per loro, ma per i loro figli, mm-hmm, questa loro casa, e ci hanno messo 20 anni, ma sono stati comunque 20 anni in
caparbi,
assolutamente. In un certo senso. Guarda, io sono soddisfatto quando esco da un piccolo cantiere e trovo comunque, e poi il cliente soddisfatto, perché quello è la cosa più importante.
Certo. Va bene Daniele. Allora, noi ci diamo appuntamento la settimana prossima con un'altra puntata delle nostre 50 sfumature di green. Il nostro appuntamento. Vuoi aggiungere qualcosa?
Certo. Sì, forse una cosa sola. Sì. Non è tecnologicamente avanzato, è qualcosa di classico. Il 7 marzo ci sarà uno spettacolo a un piccolo circo, uh-huh, appunto in zona Casa Palocco, che invito appunto tutti chi ha appunto i bambini a fare, che vogliono portare a partecipare, perché è un piccolo circo che ha ripreso le classiche arti circensi che si facevano tanti anni fa, e praticamente questo circo sta piano piano crescendo e quindi raccogliendo adesioni proprio dai bambini, mm-hmm, che ritornano alla natura. Normalmente sono quei circhi senza animali.
Ah, ecco, te lo stavo per dire.
Esatto, stavamo tremando.
No. E quindi se...
Quindi giocoleria, clown, artisti,
sì,
acrobati.
E vi dico che ho partecipato una volta
spettacolo.
Questi spettacoli mattutini, cioè alle 9 di mattina vedere un circo è difficile, no? Invece lì era strapieno, i bambini col popcorn, e che praticamente seguivano queste artiste bravissime che appunto questo weekend concluderanno un iter di 5 mm-hmm spettacoli. E chi vorrà portare i bambini, il sito è voila.it, questo è per ritornare un po' bambini, per chi vuole,
rimanendo comunque ecologici,
rimanendo
e nel rispetto della natura e degli animali che non ci devono essere.
Al circo no, non li vogliamo,
solo nella natura.
Esatto, esatto. Allora Daniele, l'appuntamento è alla prossima settimana, ovviamente. Grazie, ci sentiamo giovedì prossimo.
Grazie a voi,
ciao.
Ciao, ciao. Diamo la linea ora a Luca Perna in regia e poi torniamo con il nostro giovedì universitario.